Ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditar la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versando sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi 2 denari, li diede all'oste e disse: Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa. Amen.
Non c'è l'intermezzo musicale, però vogliamo abbassare il capo e pregare. Signore, siamo davanti alla Tua parola e Ti chiediamo che la Tua parola possa adesso parlare, cambiare la nostra vita, il nostro cuore. Ti chiediamo, Signore, che possa essere annunciata con fedeltà e che la nostra mente, il nostro cuore e la nostra azione possa essere influenzato da esso. Assistici con la potenza del Tuo Santo Spirito e fai che ogni cosa sia alla Tua gloria. Nel nome del Signore Gesù. Amen. Come abbiamo detto, è una domenica particolare perché in questa domenica, e non lo facciamo sempre, vogliamo sottolineare la necessità che l'impegno, di un impegno serio, continuo e coraggioso che i cristiani devono manifestare verso le persone che sono ai margini di questo mondo, sono agli ultimi posti. Ora, questa attenzione per gli ultimi, questa attenzione per le persone che stanno ai margini, non è un'invenzione recente. È lo stesso, il Nuovo Testamento, l'Antico Testamento, l'intera Bibbia è piena di continue sottolineature che ci ricordano come se tu credi realmente in Dio, se tu hai realmente fede in Dio, non puoi essere indifferente nei confronti delle persone che soffrono, che stanno male, che si trovano in condizioni peggiori della tua. E c'è una piccola parola nella Bibbia, una piccola parola che viene ripetutamente usata per indicare qualcosa di importante. Questa parola è shalom. Ora, il termine shalom non significa tanto l'assenza della guerra, non significa tanto la pace, non significa tanto la tranquillità, come spesso noi diamo da intendere. Il termine shalom ha un significato molto più ricco nella Bibbia. Un significato molto più denso, significa vivere in una condizione di pienezza, vivere in una condizione continua di gioia, vivere nel benessere, vivere nella prosperità, significa vivere dove tutte le cose funzionano come dovrebbero funzionare, significa essere immersi e inseriti in un contesto di piena ed estrema gioia. Significa che tu prosperi, che noi prosperiamo in un modo completo. Significa che in ogni dimensione della nostra vita, fisicamente, relazionalmente, spiritualmente, socialmente, c'è pienezza, c'è gioia, c'è vita. Questa è la Shalom. Shalom nella Bibbia è il mondo, la vita come dovrebbe essere. Ora, ci sono... Questo significa che se tu vivi nella shalom, nella pace, nella pienezza che la Bibbia indica, tu hai una giusta relazione con Dio, tu hai una giusta relazione col tuo prossimo e tu hai anche una giusta relazione con l'ambiente in cui ti trovi. Questa è la shalom della Bibbia. Ora, se le nostre relazioni sono giuste, è come in un tessuto. In un tessuto ci sono talmente molti filamenti che si intrecciano l'uno con l'altro e fanno che il tessuto sia solido, sia resistente, sia non si strappi con facilità, un tessuto che resiste, un tessuto che svolge la funzione per cui è stato fatto, pensato e costruito, perché ogni filo è intrecciato, è interrelato, è connesso con gli altri. Cosa succede? Cosa succede nel nostro mondo? Quello che succede però è che questo tessuto, che è la creazione perfetta di Dio, inizia a essere sfilacciato. Ci sono dei filamenti, dei fili che iniziano in qualche modo a uscire, che iniziano a non intrecciarsi più bene. Significa in qualche modo rompere questo equilibrio, la perfezione di un tessuto di questo tipo, per cui iniziano a esserci degli strappi dolorosi. Questi strappi sono delle rotture della shalom. E noi oggi, ognuno di noi è testimone di come la shalom originaria di Dio, di come il tessuto che Dio ha creato, ha pensato per la nostra vita, per ognuno di noi spesso è strappato, spesso è rovinato, spesso è sfilacciato. Pensa al corpo. Il nostro corpo è pensato da Dio come uno strumento per il benessere, per la vita, e in un corpo che funziona bene ogni organo è connesso con un altro organo e tutti gli organi funzionano in modo, come dire, interattivo, l'uno funziona in base all'altro e viceversa, e io sperimento la pienezza della vita, io ho una shalom fisica. Cosa succede quando arriva una malattia? Quando arriva una malattia succede esattamente questo, che il tessuto della tua vita si strappa. E tu hai una, come dire, la tua shalom fisica, corporale, è rovinata, è sfilacciata. Pensa alla famiglia. Nei piani di Dio la famiglia è pensata come uno strumento dove un uomo e una donna e i figli che il Signore dona vivano in armonia, in pace, in gioia, nella pienezza delle loro relazioni. C'è perdono gli uni con gli altri, c'è comprensione, c'è una sana comunicazione, c'è si fanno, si pensano, si vive nella gioia gli uni con gli altri. Cosa succede quando ci sono delle difficoltà in famiglia? Bene, quando ci sono delle difficoltà in famiglia, o nella coppia o con i figli, quello che succede è una cosa molto semplice. Il tessuto che Dio ha pensato inizia a strapparsi, inizia a sfilacciarsi. Tu non godi più della shalom relazionale, della pace, della pienezza di Dio. E questo tessuto è, come dire, c'è una breccia, non è più resistente, si può strappare. Pensa alla tua relazione spirituale con il Signore. Dio ci ha creato in modo che ognuno di noi potesse sviluppare una relazione con Lui. Se questa relazione con Lui è sana e fondata sulla Scrittura, ognuno di noi gode la pienezza dello Spirito Santo, la shalom di Dio nella nostra vita spirituale. Cosa succede quando tu pecchi? Cosa succede quando tu ti ribelli? Cosa succede quando tu vuoi fare di testa tua? Beh, semplice, quando tu ti comporti in questo modo, quando vivi in uno stile di questo tipo, quello che succede è che il tessuto spirituale della tua vita viene strappato, viene rovinato. Il tessuto non è più pensato da Dio come dovrebbe essere, è un tessuto sfilacciato. La shalom spirituale è rotta, è rovinata. Cosa significa la shalom di Dio nella società? Beh, Dio non ha pensato la sua creazione perché ci fossero uomini di una certa classe che usurpano altri uomini che si trovano in una classe inferiore, no? Oppure che ci sono ricchi che muoiono per le loro ricchezze e poveri che non hanno neanche un euro al giorno per soddisfare i loro bisogni essenziali, no? Quello che succede è che invece di vivere in armonia, nella pace, nella pienezza gli uni con gli altri, quando succedono queste cose, quando succedono delle ingiustizie, quando si manifesta la povertà e la corruzione e cose simili, sapete cosa succede? Il tessuto di Dio della società, che è stato pensato per intrecciarsi con la giustizia, col benessere, con la gioia, viene strappato e il mondo sperimenta uno strappo nella shalom sociale di Dio. Questo è il significato della shalom di Dio. Significa che in qualche modo, se noi sperimentiamo sofferenza, se noi sperimentiamo il dolore, se noi sperimentiamo l'ingiustizia, se noi sperimentiamo l'infelicità, se noi stiamo sperimentando il peccato, è perché? È perché ci siamo dimenticati di ricercare e di lavorare e di impegnarci per la shalom di Dio. Allora cosa fa un cristiano? Un cristiano non può accettare che il tessuto della creazione di Dio, i molteplici tessuti della creazione di Dio, non siano continuamente strappati. Un cristiano deve iniziare a essere, sapete cosa, no? Un eccellente sarto che inizia a ricostruire, a rinsaldare, a riconnettere, a risistemare il tessuto strappato e rovinato da Dio. C'è un'immagine che mi ricorda molto questo termine della shalom, ed è l'immagine di un film degli anni 50, un film di Ingmar Bergman, si chiama Il posto delle fragole. Il posto delle fragole è un film in cui c'è un medico che si trova a Stoccolma, a cui viene affidato un premio, a cui viene riconosciuto un premio importante per i suoi studi, per la sua ricerca. Lui vive una condizione di una forte desolazione e le sue relazioni sono realmente rovinate. È un medico eccellente, però tutta la sua vita è un baratro, è oscura, non c'è felicità, non c'è gioia. E lui inizia, no, a fare un viaggio da Stoccolma a Lund. Lund è il posto dove dovrà andare a prendere il premio, e lo fa in macchina con sua nuora. E durante questo viaggio lui inizia a rivisitare, a ricordarsi tutta la sua vita, e inizia a guardare dentro di sé e a vedere quanti fallimenti ci sono nella sua vita, finché a un certo punto devia dal suo percorso e va a trovare la sua vecchia mamma. La sua vecchia mamma ha una casa, ha una villetta, e sul retro di questa villetta c'è un orto, c'è un piccolo bosco, no? C'è una coltivazione un po' selvaggia, e dietro quest'orto c'è un posto, ed è il posto dove lui era nella sua infanzia, era il posto delle fragole, dove lui incominciava a godere la vita, incominciava a capire la bellezza della vita, la gioia della sua esistenza. Lui andava lì, e quando andava lì era grato a Dio e agli altri per esistere. Il posto delle fragole era il posto per lui migliore dell'universo, perché significava che ogni cosa era a posto. Fatemi dire, amici e fratelli, che ognuno di noi sa benissimo che nella propria vita c'è un posto delle fragole dove vorremmo ritornare a essere, e spesso non riusciamo. E io voglio dirti questa mattina che questo posto delle fragole è il posto dove la shalom di Dio è al 100%, dove il tessuto di Dio è rinsaldato, ricostruito. Cosa fa un cristiano allora quando trova delle difficoltà? Cosa fa un cristiano quando vede il tessuto di Dio che è rovinato? Bene, un cristiano fa una cosa come che Dio stesso consiglia di fare. Quando vedi degli strappi, nella shalom di Dio, non puoi startene indifferente, devi prendere quello che hai e tuffarti dentro e coinvolgerti appieno e incominciare a donare il tuo tempo, la tua forza e le energie che hai, i tuoi doni. Con le risorse del Vangelo devi portare il Vangelo in questa circostanza affinché lo strappo sia ricostruito, non ci sia più. Questo fa un cristiano. Quindi non accetta con passività. Esempio, dov'è questo? Questo significa vivere nella giustizia. Questo è quando la Bibbia parla di vivere nella giustizia, significa proprio questo, significa amare Dio in un modo concreto per ricostruire gli strappi, i molteplici strappi che ci sono oggigiorno. Levitico 19 è scritto: ama il Signore tuo, ama il tuo prossimo come te stesso. Beh, ma cosa significa amare il mio prossimo come me stesso? Uno pensa che significhi in qualche modo sviluppare dei sentimenti di simpatia, di compassione verso l'altro. Giusto, però significa molto di più, perché in Levitico, subito dopo questa affermazione, è scritto e spiegato cosa significa amare il tuo prossimo come te stesso. Vuol dire agisci con giustizia verso di lui. Significa riconosci a lui il salario giusto. Significa non abusare di lui, non prenderlo in giro, non usare la menzogna nei suoi confronti. Fai in modo che anche lui, il tuo prossimo, viva bene come tu devi vivere bene. È molto pratico. Ama il tuo prossimo come te stesso. Amici, io ho una tendenza che io immagino sia comune anche nella vostra vita, ed è quando io penso al prossimo, penso subito a persone simili a me. Quando io penso a un comandamento di Dio di questo tipo, ama il tuo prossimo come te stesso, nella mia mente inizio a configurarmi uomini e donne che in qualche modo si trovano nelle condizioni simili alle mie, nella stessa classe, con la stessa cultura, con gli stessi bisogni, con gli stessi interessi. Noi siamo spontaneamente, come dire, pensiamo al nostro prossimo in questo modo, a uno specchio di noi stessi, a quelli che ci piacciono. Invece... Quando la Bibbia parla del tuo prossimo, quando la Bibbia ti invita ad amare il tuo prossimo, non ti invita ad amare le persone che sono simili a te, ti invita a impegnarti per la giustizia proprio per le persone che non ti piacciono, proprio per quelli che sono molto distanti dai tuoi interessi, proprio per quelle persone che normalmente ti risultano ripugnanti, proprio per quelli a cui non faresti assolutamente caso in modo diverso. E quindi per questo il Vecchio Testamento incoraggia Israele sempre a guardare agli immigrati, agli stranieri, guarda alle vedove, guarda ai genitori soli, guarda ai poveri che non trovano occupazione, guarda tutti quelli che si battono giorno dopo giorno per la sopravvivenza, perché queste persone sono quelle persone con le quali tu non vuoi avere nulla a che fare, però queste persone in realtà sono il prossimo che Dio ti incoraggia a incontrare. Come? Con il Vangelo, ma anche con tutte le tue risorse per ricostruire questo tessuto strappato, questa shalom rovinata che c'è nella nostra vita. Luca 10 è la parabola del buon samaritano, l'abbiamo letta, è una parabola che in modo eccellente, in modo maestoso, spiega proprio questo: chi è il nostro prossimo, chi è il tuo prossimo? Chi è il tuo prossimo? Chi è il mio prossimo? Io non so come noi risponderemo a questa domanda, ma Luca 10, in sintonia con tutta la Bibbia, ci dice che il mio prossimo sono tutte quelle persone che si trovano nel bisogno. Vuol dire che il mio prossimo sono quelle persone a cui mancano le risorse basilari, fondamentali per continuare a vivere. Ora, tu non devi incontrare i bisogni delle persone a te care, non solo quelle, tu devi incontrare i bisogni di quegli uomini, di quelle persone che appartengono, come in Luca 10, a una razza odiata. Ricordiamoci, un samaritano apparteneva, era un outsider, e lui incontra, c'era un conflitto razziale molto molto forte, c'era odio fra i versi gruppi. Quello che Gesù dice, che se tu vuoi conoscere realmente chi è il tuo prossimo, devi superare quest'odio. Non puoi continuare a pensare secondo i tuoi vecchi binari. Non esistono condizioni migliori degli altri. Il samaritano ha un obbligo, lui sente quest'obbligo, e sente quest'obbligo che, senza che la legge gli obbligasse nulla. Ecco perché il samaritano si comporta in questo modo, versetto 33, Luca 10, versetto 33, il samaritano si comporta in questo modo perché un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Il greco dice, lo vide e ne ebbe compassione. Cioè, fu mosso da un profondo sentimento di vicinanza, di simpatia verso questa persona che soffriva. E Dio fa proprio così con noi. Dio richiede dalla nostra vita tutto ciò che non è esplicitato anche spesso in norme e in regole. Dio vuole che noi facciamo come questo samaritano, che incontriamo, che ci muoviamo, che ci lasciamo guidare dalla compassione di Dio per incontrare i bisogni di queste persone che spesso soffrono. Dio vuole da noi un amore che non può richiedere. Lui vuole che noi esercitiamo misericordia, come ha fatto questo samaritano. Non la risposta a un ordine, perché se Dio offre una regola, dei punti, una norma, noi incominciamo in qualche modo a eludere questa norma, come si fa spesso, come si fa, come dire, con le tasse, no? Cioè, le regole, facciamo di tutto per evitarle. Dio dice no, non accontentarti di norme sterili. Io voglio che tutta la tua vita, come il samaritano, malgrado tu viva in una società segnata dall'odio, dall'egoismo, tu li superi con la compassione e con la forza che io ti do per farlo. Dio vuole che noi mostriamo la generosità, come Dio mostra la generosità nella nostra vita, come Dio mostra la generosità che abbiamo ricevuto. Ora, era molto difficile per il samaritano fare quello che ha fatto. Era molto difficile fare quello che ha fatto per due motivi. Il primo, perché era estremamente rischioso. Era, come dire, era un posto pieno di briganti e lui corre il rischio, mette in gioco direttamente la propria vita per incontrare il bisogno di questa persona che soffriva. E la seconda cosa, non era soltanto pericoloso per il samaritano era anche estremamente costoso. Lui ha dovuto mettere delle risorse di tasca propria per incontrare i bisogni di questa persona. Ora, cosa fanno le persone religiose del tempo? Le persone religiose del tempo utilizzano una strategia che c'è comune, no? Allora, poiché la legge dice, no, che se tu incontri un bisognoso sulla tua strada, devi fermarti per soddisfare i suoi bisogni, cosa fa il sacerdote con l'altro? C'era questa legge, no? Per cui se lo incontri sulla strada devi fare qualcosa. Beh, allora per evitare questa legge io cambio strada. E loro usano questa strategia, usano la strategia della fuga, ma la strategia della fuga, dell'illusione, non è la strategia che piace al Signore. E il Signore ci dice, questo è straordinario, se tu vuoi essere realmente religioso, se tu vuoi essere realmente, come dire, pieno della mia benedizione, devi fare come ha fatto quel samaritano. Devi correre il rischio, devi aiutare le persone che hanno bisogno. Tutta la Bibbia è piena di questo appello. Non è un appello materiale, non è un Vangelo sociale, no, questo è realmente la conseguenza chiara del messaggio della croce. C'è una chiesa in Macedonia che si incontra, una chiesa povera, ha delle difficoltà, e Paolo va in questa chiesa in Macedonia, sapete a fare cosa? A raccogliere una colletta da portare alla chiesa che si trova in Gerusalemme. Ora, sono due chiese molto diverse, appartengono a due etnie diverse, culture diverse, no? Però, malgrado che in Macedonia c'è la sofferenza, la persecuzione, Paolo ci dice in una sua lettera che loro erano mossi da una profonda gioia, malgrado le sofferenze che incontravano, e allora donano a queste persone che si trovano nella difficoltà. Cari amici, non illudiamoci che cambiando strada non ci sono più poveri. Non illudiamoci che facendo finta di non vedere il problema non esiste. Vorrei che prendeste con me Isaia 58, perché voglio approfondire un attimo un po' questa dimensione. Isaia 58 ci parla del popolo di Dio e di gravi accuse che il Signore rivolge al suo popolo. Isaia 58 è rivolto a persone molto religiose, frequentano molti culti, sono sempre in preghiera, vanno ogni giorno al tempio, usano esercitare il digiuno, leggono, meditano la legge, sono persone che in qualche modo sentono che Dio è vicino loro. Isaia 58 sembra che rappresenti, come dire, un modello chiaro di cosa significa essere un cristiano spirituale, no? E questo brano, Isaia 58, è un brano che il profeta, che Dio dà attraverso quest'uomo alle persone super spirituali o che si sentono molto spirituali. Guardate cosa dice Isaia, è la parola del Signore, versetto 6 e versetto 7. Dice a queste persone iper spirituali: ma il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino i legami della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi, che si spezzi ogni tipo di giogo. Non è forse questo il digiuno che devi ricercare, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra, che tu non ti nasconda da quello che soffre nella sua casa. Cari amici, Dio dice: ecco cosa significa cercarmi, ecco cosa significa avere una spiritualità autentica, ecco cosa significa vivere il digiuno spirituale, ecco cosa significa vivere nella pienezza della fede. Vivere nella pienezza della fede significa fare come Isaia 58 ci dice, vuol dire che tu e Dio ci impegniamo per spezzare i giochi, i legami dell'oppressione, della povertà, dell'ingiustizia. Certo, per quello che possiamo fare, per le risorse che ci sono date, non per fare cose che vanno oltre la nostra forza. Cosa significa tutto questo? Significa, Isaia 58 continua e dire: allora impegnati affinché non ci sia più violenza nelle relazioni, affinché ci sia autenticità, sincerità, affinché ci sia giustizia in ogni dove, affinché tu possa condividere con le persone la verità e la giustizia che Dio vuole. Ecco cosa significa fare giustizia. Vivere nella giustizia di Dio significa fare come Isaia ci dice di fare. Bene Pippo, ma questo è Antico Testamento, no? Non è Antico Testamento. Adesso nel Nuovo Testamento dobbiamo essere tutti più spirituali, no? Perché sapete cosa succede? Succede che Gesù stesso prende questo brano e lo applica ai suoi discepoli. E lo applica ai suoi discepoli, sapete dove? In Matteo 25. Prendete con me Matteo 25. Perché è quando Gesù qui sta parlando del giudizio finale. Matteo 25 ci parla esattamente di questo. Matteo 25 è il Signore che si riferisce al, no, siamo nell'ultimo giorno, tutte le persone sono aggregate davanti a Lui e il Signore dice: Lui divide le persone, da una parte i salvati e dall'altra parte tutti quelli che non saranno salvati. E Matteo 25 versetto 41, guardate cosa dice Gesù stesso. Matteo 25 versetto 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché? Perché dovete andare lì? Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare. Perché ebbi sete e non mi deste da bere. Perché fui straniero e non mi accoglieste, perché fui nudo e non mi vestiste, perché fui malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno e gli dicono: Signore, ma quant'è che ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o un ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? E Gesù dice loro: in verità io vi dico che in quanto non l'avete fatto uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno in punizione eterna e i giusti in vita eterna. Gesù sta riprendendo Isaia 58 pari e lo applica al giorno del giudizio finale. Ecco cosa dice Gesù. Quello che Gesù dice è questo: se tu non ami i poveri, se tu non ami gli affamati, se tu non hai un interesse genuino per tutte le persone che sono in difficoltà, per le vedove, per i senza casa, per gli orfani, se tu non ti senti mosso da compassione verso di loro, allora non importa quello che tu dici, non importa quello che tu affermi, allora tu non ami Dio. È quello che dice. E la stessa enfasi è dalla prima pagina all'ultima pagina dell'Antico Testamento, in Proverbi 14, versetto 31. Guardate cosa dice: chi opprime il povero offende colui che lo ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso onora Dio. Il povero offende Dio, ma chi invece ha pietà del bisognoso onora Dio. In Proverbi 17, ancora, in Proverbi 19, versetto 17, guardate cosa dice: chi ha pietà del povero presta al Signore, che gli contraccambierà l'opera buona. Cioè, quello che sta dicendo il verso è che se tu presti al povero, se tu ti metti in gioco le tue risorse per le persone che non hanno, tu in realtà lo stai facendo per Dio, non lo stai facendo soltanto per il povero. Chi presta al povero presta a Dio, onora Dio. Cari amici, c'è una forte coscienza sociale. Una vita spesa per il servizio, per gli altri, una vita spesa per il Vangelo significa anche una vita spesa per i poveri, per gli ultimi. E se tu non fai questo, se io e te non viviamo questo, la nostra relazione con Dio è in qualche modo monca, parziale, debole, forse superficiale, soltanto se c'è una passione per gli ultimi di questa società, noi possiamo dire di aver conosciuto realmente il Signore. Forse pensi questa mattina, forse io stesso ho pensato di avere un forte rapporto con Dio, però questi testi mi dicono che se io non amo i poveri, se io sono indifferente verso di loro, se mi giro dall'altra parte, se non faccio assolutamente nulla, la mia relazione con Dio non è come quella che penso di avere. Questo dice il Signore, dice che la giustizia è importante per la vita di un cristiano. Ora sapete cosa? Se voi guardate ogni TG o leggete qualunque quotidiano, c'è una pagina dedicata agli indici borsistici della borsa. Ora non so se qualcuno di voi ha degli investimenti in borsa e normalmente le quotazioni o il livello di questi indici, dal MIB 30 al MIB 100 al Nasdaq, quello che è, sono realmente importanti, perché questi indici, sapete cosa fanno? In modo sintetico, con un solo numero, offrono una sintesi estrema e ci dicono come sta andando il mercato in quell'ambito. No? Per cui più 2% significa che, come dire, che complessivamente è un segnale molto buono. Gli indici è un'informazione sintetica che ti dicono quanta bontà è, quanto buono è quel tipo di investimento. Ora c'è un indice per la vita cristiana. C'è un indice per la vita cristiana che ci dice quanta buona è, quanta autentica è la nostra fede. E sapete qual è l'indice? L'indice è l'impegno per la giustizia a tutti i livelli che ognuno di noi ha. L'impegno per la giustizia per i poveri è l'indice dell'autenticità della nostra fede. Se non c'è questo, se quest'indice è mancante o è negativo, dobbiamo allarmarci, perché forse dobbiamo mettere in gioco tutti noi stessi in un'altra direzione. Ma c'è di più, non soltanto quest'indice è importante. Quello che la Bibbia dice è che Dio non solo è interessato ai poveri, ma Dio si identifica con i poveri, Dio si identifica con gli oppressi. Fino a che punto si identifica con i poveri? Beh, guardate qua cosa dice Matteo 25. Dice: tutto quello che avete fatto a uno di questi ultimi, tutto quello che lo avete fatto a chi ha sete, fame o in prigione, lo avete fatto a me. C'è una profonda identificazione che Gesù fa nei confronti degli ultimi di questo mondo. Ora è certo, noi non possiamo, certo, io immagino i dubbi e le perplessità che affollano la vostra mente. Pippo, ma il Vangelo non è più, l'annuncio del Vangelo non è più importante che l'aiuto per i poveri? Certo che è più importante, ma se tu vuoi annunciare realmente il Vangelo, devi impegnarti subito dopo, per la giustizia, per abbattere l'ingiustizia. Dio stesso si identifica con i poveri, e Dio si identifica con i poveri a tal punto che, se noi guardiamo quello che Gesù ha fatto, è estremamente sconvolgente. Cosa ha fatto? Dio viene sulla terra attraverso Gesù Cristo. Cosa fa Gesù Cristo? Beh, lui nasce in una specie di magazzino per poveri, no? Lui nasce in un contesto, non in un albergo, non in una suite. Lui nasce in una stalla, in una grotta, in una struttura per poveri. In tutta la sua vita il Signore Gesù è stato associato con le persone più povere, con gli outsider del suo tempo, con le classi più basse della società di quel tempo. Alla fine il Signore Gesù arriva, va a Gerusalemme. Quando lui va a Gerusalemme, ci va con un asino preso in prestito, neanche suo, non possedeva neanche un asino. Lui celebra l'ultima cena con i suoi discepoli in una stanza presa a prestito, non aveva una casa da condividere, e anche i suoi vestiti stessi, i che lo portano alla sua morte, sono vestiti che in qualche modo, no, non appartenevano neanche a lui. La sua stessa tomba è una tomba che gli hanno dato in prestito. Dio in Gesù Cristo si è fatto povero con i poveri, dall'inizio alla fine. E lui si è fatto povero con i poveri affinché noi che siamo poveri, affinché noi che siamo realmente poveri potessimo diventare ricchi in lui. Dio si è fatto ingiustizia in Cristo affinché noi che viviamo nell'ingiustizia e che sviluppiamo le nostre azioni nell'ingiustizia potessimo godere della giustizia di Dio. Dio si è fatto povero per noi. Ma attenzione, Dio non solo si è fatto povero per noi in Gesù Cristo, Dio per noi in Gesù Cristo si è fatto anche, come dire, si è fatto anche una persona che in Cristo ha conosciuto l'ingiustizia. Alcuni studiosi hanno studiato a fondo il processo che Gesù Cristo ha subito, e nel processo che Gesù Cristo ha subito sono chiaramente visibili decine e decine di ingiustizie, di scorrettezze legali, di furbizie. Lui è stato condannato, lui è stato appeso e morto in croce come vittima dell'ingiustizia degli uomini. Dio ha conosciuto non soltanto la nostra povertà, lui si è fatto ingiusto tra gli ingiusti. E Cristo non è soltanto colui che soffre per noi, non è soltanto colui che soffre con noi, è anche colui che soffre come noi in un mondo pieno di ingiustizia. Allora c'è speranza. Se noi conosciamo Gesù, c'è speranza non soltanto per i poveri, ma anche per tutti noi che forse siamo da una parte o dall'altra dell'ingiustizia. Questo significa che ci sarà un giorno, che nell'ultimo giorno, nel giudizio finale, quando Gesù ci dirà cosa mi avete fatto, quando Gesù ci domanderà: non ricordi quant'è che ti sei preso cura di me? Chi è? Lui aveva realmente sete sulla croce, lui è stato veramente denudato alla croce. Lui ha detto, lui è stato inchiodato alla croce come vittima dell'ingiustizia, per cui se conosciamo lui siamo al sicuro. Però se conosciamo lui, dobbiamo impegnarci immediatamente dopo per sostenere e alleviare la povertà di questo mondo. Ora, cari amici, e arrivo alla conclusione, Gesù è stato condannato, lui non meritava la condanna. Lui meritava vendetta, giustizia. E lui è stato condannato affinché io e te, che invece meritiamo realmente la condanna per la nostra ribellione, per il nostro peccato, possiamo conoscere la giustizia e la pienezza della vita. E quanto Gesù raggiunge la nostra vita, se tu hai conosciuto realmente il Signore Gesù, non puoi startene fermo e non fare nulla, essere indifferente ai bisogni di questo mondo. Non puoi pensare soltanto alla tua soddisfazione emotiva. Non puoi pensare soltanto, come dire, alla sicurezza della tua relazione con Lui e chiudere gli occhi nei bisogni di questo mondo, occuparti d'altro. Perché se tu hai conosciuto realmente il Signore, farai davvero come Michea 6,8 ci dice. Cosa ci dice Michea 6,8? Lo abbiamo letto, è il tema un po' di questa giornata. O uomo, egli ti ha fatto vedere ciò che è bene, ciò che richiede da te il Signore, che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con Dio. Questo ci chiede il Signore. Cari amici, abbiamo tutti da imparare. Abbiamo tutti da imparare in questa direzione, perché se noi facciamo in questo modo, vuol dire che è dell'incoraggiamento affinché io e te possiamo impegnarci, a partire da questa mattina, affinché la Shalom di Dio sia ricostruita, affinché ogni volta che tu trovi vicino a te o nella tua vita il tessuto di Dio strappato, vituperato, rovinato, macchiato, tu inizi a impegnarti per una ricostruzione fedele del progetto originario di Dio, sotto la spinta e l'assistenza dello Spirito Santo e guidato dal Vangelo. Dio ci chiama a fare questo, a ricostruire la Shalom del nostro mondo. Ora, lui, non siamo soli. Lui, quando ha sconfitto le potenze del male e del peccato alla croce, ha incominciato proprio a fare questo. È iniziata già da allora un'opera di ricostruzione, di sartoria eccellente, affinché ogni tessuto strappato e vituperato fosse ricostruito sotto la potenza del Vangelo. E ci chiama io e te a continuare quest'opera, a ricostruire, a ricucire, a lavorare per la Shalom, per la pienezza, a lavorare, ad annunciare la Shalom di Dio, annunciando il Vangelo di Gesù Cristo, che è l'unico che può dare la forza per vincere concretamente l'ingiustizia, oltre a metterci a posto con Dio. Allora cosa devi fare? Cosa devi fare in modo pratico? Voglio dirti questo: se tu vuoi lottare per la Shalom, se tu vuoi impegnarti per la Shalom, devi fare questo: prendi il Vangelo del Signore Gesù Cristo e annuncia il Vangelo a più persone che puoi, condividilo con più persone che puoi, ma non fermarti lì. Poi, oltre al Vangelo, annuncialo con tutta la tua vita, con l'esempio, con tutta la tua persona. Poi prendi i tuoi soldi, il tuo tempo e le energie e il tuo impegno e la tua intelligenza, prendi tutto quello che tu hai e lotta per la giustizia, affinché il Vangelo del Signore Gesù sia onorato e proclamato con fedeltà. Se hai conosciuto la Shalom di Dio, non puoi startene a guardare. Allora io voglio incoraggiarti questa mattina a non fermarti alle cose parziali, ma a lavorare per questa gloriosa ricostruzione. Io vorrei un popolo che fosse conosciuto perché lotta per la Shalom ovunque essa manchi, nelle famiglie, nelle relazioni, nel lavoro, nella mia vita, nella relazione con Dio. Sii portatore di Shalom, sii portatore della pienezza di Dio, e questa pienezza di Dio inizia con il Vangelo di Gesù Cristo e con l'impegno per la giustizia. Robert Bechain diceva: non importa non è quello che tu dici di credere o la tua confessione di fede, se poi alla fine, concretamente, i tuoi soldi e le energie che tu hai, il tuo tempo, i tuoi doni, li trattieni tutti per te e non li condividi con le persone che Dio ti mette accanto. Vogliamo essere un popolo segnato da questo. Non accontentiamoci degli sfilacciamenti, ma un popolo guidato dal Signore che ricostruisce, ritesse, ricuce un tessuto strappato in molti modi, e lo dobbiamo fare per la gloria di Dio e per la gloria del Vangelo. Prendi il Vangelo, annuncialo a tutti e usa i tuoi soldi, le tue risorse, la tua intelligenza per la giustizia e per annunciare il regno di Dio. Questo è quello che Dio vuole dal suo popolo. Abbassiamo il nostro capo. Signore, confessiamo che spesso abbiamo una visione dicotomica, Signore, tra il Vangelo e l'impegno sociale. Spesso, Signore, siamo schiavi del pensiero che i cristiani si occupano soltanto del Vangelo e dell'impegno per la giustizia e qualcosa d'altro. Ma tu nella tua parola, Signore, ci dai una prospettiva diversa, integrata, e ci dici in modo ripetuto che se abbiamo conosciuto il Vangelo non possiamo starcene con le mani in mano. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare come il samaritano, aiutare il nostro prossimo. E il nostro prossimo sono tutte le persone che si trovano nel bisogno, tutte, indipendentemente dalla loro razza, religione, cultura, stato sociale, ricchezza. Signore, donaci, Signore, questo coraggio di portare il Vangelo in modo concreto, di annunciare Gesù Cristo e la sua liberazione dal peccato e allo stesso tempo di impegnarci a ricostruire, a ricucire i tessuti strappati di questo mondo. Signore, sappiamo che noi non ce la facciamo con le nostre forze, però sappiamo che arriverà il giorno in cui quando tu ritornerai, quando tu ricucirai, quando ogni tessuto strappato, ogni centimetro quadrato di questa creazione, Signore, sarà ricucito e ricostruito e reintessato da te. Ti prego, Signore, affinché possiamo vivere con questa visione significativa, affinché possiamo impegnarci per la giustizia, camminare umilmente davanti a Dio e avere misericordia per le persone che soffrono. Signore, fai che questa verità diventi centrale nella nostra vita. Alla tua gloria, Signore, per la potenza del Vangelo, Signore, con l'assistenza del tuo Santo Spirito. Per la croce di Gesù ti chiediamo questo. Amen.